www.redigio.it e la storia continua. Le cortigiane nel primo Rinascimento e i loro svaghi notturni. Nell'esistenza della cortigiana, la sera è un altro momento di gloria, contrariamente a quanto potrebbero fare immaginare i racconti di fasti principeschi di cui pullulano le cronache e le storie del tempo. Gli svaghi pubblici sono relativamente rari. Le prime commedie che vengono date nell'Italia del Rinascimento sono per lo più composte o messe in scena per il Carnevale, che ha occasione di grandi festeggiamenti. Ma peraltro, conclude, escludendo il Carnevale, qualche importante festa religiosa o eventualmente qualche ricevimento in onore di ospiti particolarmente importanti, e la vita notturna non è particolarmente animata. Le serate sono lunghe e nelle città il restarsene in famiglia o con i vicini non presenta alcun interesse per i giovani o per gli uomini colti, le cui spose, come dice un certo Brantomé, non sono scaltrite nell'uso della parola. E tanta monotonia diventa solitamente una manna per le cortigiane. È assai probabile che la cortigiana faccia visita di giorno. In una lettera particolarmente interessante, perché evoca una delle tante serate trascorse in casa, accenna alle frequentazioni abituali a un uomo che vive solo a Roma, lontano dalla famiglia, e al posto che occupano le cortigiane nella vita quotidiana della capitale. Un certo Vettori preferisce evidentemente a fare una vita ritirata. Per contro, molti sono coloro che cercano in ogni modo di evitare la noia delle lunghe monotone serate domestiche. Si organizzano quindi banchetti e serate alle quali solo eccezionalmente partecipano le donne maritate e a cui sono per contro di frequente invitate le cortigiane. E tali serate sono un'ottima occasione per dar prova del proprio savoir vivre e per le più oneste di brillare e primeggiare sulle colleghe meno raffinate. Questo è per la nanna un punto di importanza fondamentale, tant'è vero che alla figlia insegna che proprio dal comportamento che saprà tenere in simili occasioni dipendono la reputazione e la sua fortuna. Più che mai le raccomanda di esibire pudore, modestia, padronanza di se stessa, insomma, in breve, qualità di socievolezza. I precetti che enumera la dicono lunga su ciò che distingue una volgare sgualdrina dall'onesta cortigiana. Per ridere, non alzar le voci putanescamente spalancando la bocca, mostrando tutto quel che contiene, sorvegliare il linguaggio, non contraddire il prossimo, non offendersi per quegli scherzucci di cattivo gusto o quelle battute un po' salaci che certi uomini non possono fare a meno di propinare ai loro simili. Non precipitarsi a tavola come un'affamata al primo invito. Seguono altri consigli che, con le debite e lievi variazioni della terminologia, i più raffinati galatei riprenderebbero quasi alla lettera. Ecco un esempio cosa dice Nanna alla Pippa, sua figlia. Nanna: e venendo la insalata, non te le avventare come le vacche al fieno, ma fai i boccon piccin piccini e senza ungerti appena le dita, potigli alla bocca, la quale non chinerai pigliando le vivande, fino in sul piatto, come talor vengo fare ad alcune poltrone. Ma stati in maestà, stendendo la mano galantemente e chiedendo da bere, accennandolo con la testa. E se le inguastate il sonno in tavola, totene da te stessa e non empire il bicchiere fino all'orlo, ma passa il mezzo di poco e ponendoci le labbra con grazia non ber mai tutto. La pippa. E se avessi una gran sete? Nanna. Medesimamente bene poco, a ciò che non te si levi in nome di golosa e di briaca, e non masticare il pasto a bocca aperta, biascicando fastidiosamente e sporcamente, ma con un modo che appena paia che tu mangi. E mentre i ceni, favella men che tu puoi, e se altri non ti dimanda, fa che non venga da te il cerlare. E se te si dona o ala o petto di cappone o di starna da chi siede al desco dove tu mangi, accettalo con riverenzia, guardando perciò l'amante con un gesto che gli chiegga licenza senza chiederla. E finito di mangiare, non ruttare per l'amor di Dio. E questi erano alcuni consigli. Dopo cena, per lo più si gioca, oppure si aprono le danze, non sempre innocenti evidentemente, visto che le autorità veneziane se ne preoccupano e cercano di vietarne alcune, come quella quanto mai disonesta della berretta, ovvero del cappello, e certe danze francesi, tutte gesti lascivi e condannabili. Il gioco è poi una grande passione dell'epoca, nella buona società, come tra le cortigiane e il popolo. Si gioca più agli scacchi, alla bassette e alla primiera, a cui il poeta burlesco Francesco Berni del 1497 e del 1535 ha dedicato un lungo capitolo elogiativo in cui ne vanta il fascino e afferma anche di poter restare per ben 3 giorni a digiuno alle spalle dei giocatori quando non può permettersi di giocare. È un sonetto in cui si lagna del suo padrone, il cardinale Ippolito de' Medici, che lo costringe a giocare per intere notti. Non è tuttavia raro, specie nel periodo di carnevale, che i banchetti o le cene a cui sono invitate le cortigiane non siano poi tanto raffinati. Un certo Stazio Gadio, cui era stato dato l'incarico di accompagnare a Roma il giovane Federico Gonzaga, futuro marchese di Mantova, che allora aveva all'incirca 12 anni, l'11 gennaio del 1513 invia al padrone un pittoresco resoconto sui divertimenti a cui suo nipote, discepolo, ha preso parte. Giovedì, Federico, accennato da un cardinale nella cui dimora, alla recita di una commedia, hanno assistito, oltre al cardinale e al suo ospite, l'ambasciatore di Spagna, parecchi vescovi spagnoli e altri spagnoli che quasi riempivano un salone in cui c'erano più puttane spagnole che uomini italiani. Pollastri, salse, potage, se riesce a dipingere abilmente l'ambiente. Stazio Gaudio da solo una pallida idea dei pasti ricchissimi, solitamente di 4 o 5 portate, ma in un festino veneziano in onore del principe di Salerno, secondo il Sanudo, se ne contarono non meno di 22, abbondantemente innaffiati dei vini più rari, ricorrenti nella buona società, ma anche presso le cortigiane del Rinascimento. E vengono offerte insalate particolarmente raffinate, lattuga e mille altre insalate coltivate o colte in campagna, ma soprattutto abbondante è la selvaggina, tanto che in talune regioni le autorità locali si vedono costrette a regolamentare la caccia e la vendita di selvaggina. A credere a quel che l'Ariosto afferma in una sua commedia, il duca di Ferrara arrivò addirittura a vietarla formalmente, Ma gli uccellatori ducali non smisero per questo di vendere fagiani e altri volatili sotto banco. A Venezia, il magistrato alle pompe pubblica un lungo elenco dei cibi proibiti. Visto che in questo caso il decreto non venne assolutamente rispettato, esso ha, se non altro, il merito di informarci sulle leccornie preferite dai benestanti della città. Pernici, fagiani, pavoni, piccioni, galli selvatici, per non ricordare che la selvaggina, particolarmente presa di mira, ma anche molte altre costose ghiottonerie, quali le ostriche, gli champignon e il marzapane. E spesso le cene si svolgono nella dimora stessa della cortigiana. E se sono meno abbondanti, le pietanze non sono comunque meno ricercate, se non altro perché gli vengono per lo più offerte dai convitati o acquistate a loro spese, il che esclude quasi sicuramente i cibi più ordinari e economici. Nei ragionamenti sono ricordati parecchi di questi raffinati banchetti a cui prende parte un limitato numero di ammiratori e che spesso si concludono con qualche partita a carte e composte piuttosto anche sostenute. La nanna, raccontando le sue prodezze, narra ad esempio come riuscisse a fare inizialmente giocare i suoi ospiti delle bazzecole o poste irrilevanti e poi, allorché la passione si era impossessata di loro tanto a spingerli a puntare cifre sempre più grosse, faceva partecipare al gioco dei bari di professione, ai quali, se necessario, dava ella stessa delle indicazioni sul gioco degli avversari. Le carte parlanti, altra opera dell'Aretino, aggiunge altre informazioni ancora sulle truffe di cui i salotti delle cortigiane sono ogni giorno teatro. Tra i tanti sistemi in cui il truffatore ricorre per scoprire il gioco degli altri, oltre ai segni convenzionali della complice, figura il sotterfugio elementare quanto efficace, che consiste nel lasciare cadere una carta sotto il tavolo, sì da poter lanciare un'occhiata a quelle del vicino mentre ci si abbassa per raccoglierla. Un altro espediente assai comune, ma ormai quasi caduto in disuso, tanto è stato sfruttato, consiste nel sistemare sulla spada, appesa al fianco, uno specchietto sul quale possono riflettersi le carte del vicino. Ci sono poi coloro che riescono a escogitare complicati meccanismi capaci di trasformare le stanze delle cortigiane in vere e proprie trappole. Ad esempio, sistemandovi dei tramezzi muniti di una fessura impercettibile, attraverso la quale il compare può osservare a piacimento dalla stanza vicina il pollo da spennare. Dopodiché, secondo un codice convenuto, tirerà una cordicella che, passando sotto le mattonelle, azionerà una minuscola asta metallica nascosta sotto il piede del complice. Ovviamente non tutte le cortigiane trasformano la loro dimora in siffatte bische. La nanna, istruita dalla sua personale esperienza e cosciente dei pericoli che questo modo d'agire può comportare, invita calorosamente la figlia ad evitare sia le carte che i dadi, continue fonti di odi e di rovina, e a dissuadere anche i suoi amici. Il gioco è comunque assai diffuso e le autorità romane devono spesso occuparsi di truffe e imbrogli. Ma si cita ad esempio il caso di due cortigiane romane, piuttosto in vista, che intorno al 1450 organizzano in casa vere e proprie bische, cui affluiscono uomini di ogni rango e persino delle donne, ed in cui si giocano contemporaneamente in varie sale, in tavoli di parecchie persone, che anche 30 ducati a partita. Tra cena, giochi e danze, le serate si prolungano spesso fino a tarda ora. Comunque, allorché gli ospiti se ne vanno, la cortigiana non è ancora alla fine della sua lunga giornata, le resta ancora l'incombenza di soddisfare i desideri dell'amante in carica, o di quello tra i suoi fedelissimi cui ha promesso una donna, una notte d'amore. www.redigio.it e la storia continua.